La questione del matrimonio e dei comportamenti matrimoniali ci porta al tema del divorzio e della sua dissoluzione, in termini di dissoluzione del matrimonio, sia a livello giuridico che, sentimentale. Quindi è la decostruzione del legame, matrimoniale. E il divorzio è una legge ormai approvata in tutti i paesi del mondo, tranne pochissimi. Uno è le Filippine, paese fortemente cattolico, l'altro è la Città del Vaticano. Certo, molti paesi hanno approvato leggi sul divorzio soltanto molto recentemente, negli anni 2000, è il caso del Cile nel 2004 e di Malta nel 2011. Naturalmente il fatto di rompere un matrimonio ha moltissime implicazioni rispetto a eredità, pensione di reversibilità, distribuzione della proprietà, custodia sui figli, alimenti, cioè supporto che deve essere dato alla sposo o alla sposa più debole, al componente della coppia più debole dal punto di vista economico. Purtroppo, come probabilmente sapete, in anni recenti il divorzio ha portato spesso il desiderio soprattutto delle donne nei confronti del divorzio, la volontà di divorziare ha portato a una carica molto forte di violenza degli uomini nei confronti delle loro mogli e compagne che hanno condotto in molti casi al femminicidio, cioè all'uccisione di queste donne che avrebbero voluto abbandonare i loro compagni o mariti a causa di violenza o anche soltanto a causa di cessato amore e possibilità di convivenza. I passaggi che hanno accompagnato le molte leggi approvate nei diversi stati del mondo sono molte, quindi percorsi effettivamente molto diversi e anche le leggi hanno caratteristiche diverse. Tra tutte, però, vorrei citare la legge israeliana che dà competenza in materia di status personale tra gli ebrei, tra cui il matrimonio e il divorzio, ai tribunali rabbinici, cioè ai tribunali religiosi. Perché già nel 1947 il fondatore dello Stato ebraico, Ben Gurion, ha concordato sul fatto che l'autorità in materia di matrimonio e divorzio delle persone registrate come ebrei venisse messa nelle mani del Gran Rabbino di Israele. Nel 1953, la Knesset, il congresso, israeliano, ha promulgato una legge sulla giurisdizione delle corti rabbiniche in materia di divorzio e matrimonio. E infatti la sezione 1 di questa legge stabilisce che, cito, tutte le questioni di matrimonio e divorzio degli ebrei in Israele, siano essi cittadini o semplici residenze, siano messe sotto la competenza esclusiva dei tribunali rabbinici. Nei tribunali rabbinici, che operano secondo la legge della Torah, ad una donna ebrea è consentito di avviare un procedimento di divorzio, ma è il marito che deve dare il proprio consenso e rendere finale e conclusiva tutta la procedura. Se il marito scompare o si rifiuta di concedere il divorzio, le donne devono rinunciare temporaneamente e la moglie viene considerata una donna letteralmente incatenata perché non può risposarsi o dare alla luce figli legittimi. I tribunali rabbinici possono, se vogliono, sanzionare un marito che ha rifiutato il divorzio, ma non possono concederlo senza il suo consenso, diciamo. Quindi, come vedete, anche nei paesi dove la legge esiste, come in Israele, per le donne è molto difficile ottenere un divorzio se questo non viene accettato dal marito. In Italia la legge sul divorzio è del 1970 la legge aveva introdotto appunto il divorzio in Italia per la prima volta e aveva anche provocato molte opposizioni, molte controversie, in particolare da parte di molti cattolici. Infatti la dottrina cattolica sancisce l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e dunque molti antidivorzisti hanno motivato la loro opposizione dicendo che il matrimonio non è soltanto un sacramento, ma è un istituto di diritto naturale. Nel 1974 si tenne, su richiesta di uno schieramento prevalentemente cattolico, il referendum abrogativo del divorzio in Italia. Cioè gli italiani e le italiane il 12 e 13 maggio 1974 dovevano decidere se confermare la legge sul divorzio oppure no. E naturalmente la campagna per il referendum fu una campagna molto dura, molto aspra, ma al momento del voto fu il fronte divorzista a vincere con il 59,26% dei voti contro il 40,74%. Quindi il divorzio in Italia non soltanto è dotato di una legge, ma questa legge è stata anche confermata da un referendum appunto confermativo. Un altro tema che vorrei trattare in questa parte della lezione, che è ancora la parte della lezione 5 che non sono riuscita a trattare, è la questione della maternità. La questione della maternità è un altro tema molto grande, naturalmente, e posso qui dire soltanto che storici e storiche si sono interrogati nel corso degli ultimi decenni sui cambiamenti nella funzione della maternità, nel ruolo materno, e cioè come è cambiato il ruolo della maternità nel corso dei secoli, come è stata concepita la maternità dalle madri contadine o dalle ricche borghesi, e di quali emozioni e quali compiti è stata intessuta la vita di una madre cattolica rispetto a una madre ebrea o una madre non religiosa, non osservante. E quali sono stati i modelli di comportamento imposti dalla Chiesa, dalla politica? E ancora, quali norme sociali e giuridiche hanno condizionato l'espressione dell'autorità materna? E le donne oggi riescono a vivere liberamente la maternità o subiscono ancora molte costrizioni? Nel periodo che viviamo, molte donne, molti movimenti rivendicano infatti i diritti riproduttivi, cioè i diritti che riguardano non solo la possibilità di interrompere la gravidanza, ma anche la possibilità, la negazione della possibilità di fare figli. Quindi, quando le donne rivendicano diritti riproduttivi, rivendicano il diritto all'aborto, ma anche il diritto a poter fare figli anche attraverso il ricorso alle tecniche riproduttive come l'inseminazione artificiale o alla maternità surrogata, su cui tornerò tra poco. Certo, difficile parlare della maternità in poche parole, soprattutto in una fase come quella attuale, in cui c'è una da parte delle giovani donne soprattutto, le scelte nel campo della riproduzione sono molteplici e sono legate spesso alla disponibilità o indisponibilità economica data dal lavoro precario, che complica i desideri e la percezione di sé e del proprio corpo. Inoltre, Oggi la genitorialità non riguarda soltanto le coppie eterosessuali e dunque una madre e un padre, ma anche coppie omosessuali fatte, composte da due donne o due uomini, le cosiddette famiglie arcobaleno. Dunque, la genitorialità e i ruoli materni e paterni non sono più così definiti come lo erano fino ad alcuni decenni fa. La maternità, se noi consideriamo questo concetto a partire dall'Ottocento, quindi per l'età contemporanea, ha sollecitato una serie di questioni, di problematiche che vanno riportate anche alla simbologia legata al materno e alla possibilità che la maternità sia una fonte di diritti. È infatti in nome della maternità e del ruolo delle donne come madri reali o madri potenziali, che negli Stati Uniti le donne hanno chiesto nell'Ottocento il diritto al voto. È quella che è stata chiamata la Republican Motherhood, cioè la maternità repubblicana. Le donne hanno rivendicato i loro diritti di cittadinanza sostenendo che il loro ruolo di madri di buoni cittadini per la nazione attribuiva a loro una superiorità che a sua volta si doveva tradurre nei diritti politici. La stessa cosa è accaduta nei primi anni del Novecento. Come forse vi ricorderete, il movimento maternalista delle donne ha fondato la richiesta di diritti sociali, che vuol dire congedo di maternità, leggi a tutela delle donne lavoratrici, ma anche supporto alle madri povere. Dicevo che il movimento maternalista, nel chiedere diritti sociali, si è fondato appunto sulla funzione sociale della maternità. Le madri, anche in questo caso, avevano diritto a diritti sociali in quanto buone madri di cittadini, in quanto le donne svolgevano una funzione pubblica per la loro nazione e dunque avrebbero dovuto essere supportate. Allo stesso modo, molte donne si sono appellate alla maternità per contrapporsi alla guerra, alla prima, alla seconda guerra mondiale e alle guerre che hanno tessuto il panorama della storia. Dunque, la maternità come non soltanto come elemento e esperienza fisica e biologica, dunque poi emozionale e affettiva, ma anche come ruolo politico. Si è parlato spesso di una Republican, come vi dicevo, motherhood, ma si è parlato di una maternità politica, di una political motherhood, quindi del senso della maternità come prospettiva politica, base per le donne per poter esercitare diritti. La maternità e le battaglie che sulla base dell'essere madri sono state condotte hanno portato a una legislazione importante a favore della tutela delle madri e dei bambini in molti paesi del mondo. In Italia sono state proprio le battaglie delle donne emancipazioniste, forse vi ricorderete, a far sì che una legge a favore del congedo di maternità per le lavoratrici madri venisse approvato nel 1902 e poi nel 1910, fino alla legge che vi ho già citato sul congedo di maternità retribuito del 1950. Dunque, le donne, ripeto, sulla base del loro ruolo materno hanno svolto anche hanno cercato di sottolineare un ruolo fortemente politico. Nell'ambito della maternità, una storia a parte che integra la questione della maternità è la storia del parto. All'inizio della lezione ho citato il libro di Nadia Maria Filippini, che è un bellissimo libro ed è centrato proprio sulla questione del parto come capitolo fondamentale della storia delle donne, non solo perché, come lei stessa scrive, le donne partoriscono e partorivano nel passato con una frequenza molto maggiore che nel presente, ma perché passavano molti anni della loro vita feconda in stato di gravidanza. Quindi il parto incrociava fortemente le biografie femminili.